Due precisazioni. La prima è che il professor Clementi adesso insegna all'Università della Sapienza a Roma, quindi no, è una, da questo anno accademico ed è sicuramente molto importante perché l'Università della Sapienza è stata una delle università che maggiormente hanno contribuito alla crescita del pensiero giuridico italiano e anche di quello costituzionale, tanto per essere chiari, era l'università dove insegnavano Aldo Moro e Vittorio Bachelet. E la seconda premessa è questa: il libro di cui noi stiamo parlando è sicuramente importante perché illustra alcuni aspetti della figura e della modalità di selezione del capo dello Stato. Però nello stesso tempo è in qualche modo, non dirò un pretesto, però sicuramente un'occasione per poter discutere della figura del capo dello Stato, del Presidente della Repubblica in Italia, così come è andato evolvendo nel corso di questi anni. Anche perché è evidente che esiste uno spartiacque e questo spartiacque, anche per quanto riguarda le funzioni e i ruoli del capo dello Stato, e questo spartiacque è dato dal 1992, l'anno di Tangentopoli, l'anno delle stragi di mafia, l'anno in cui praticamente un sistema politico crolla e pur rimanendo le istituzioni sostanzialmente simili, almeno nella loro impostazione di fondo, rispetto alla situazione precedente, di fatto, con l'introduzione del principio maggioritario che avviene l'anno dopo, prima per via referendaria e poi con una legge dello Stato, nell'elezione dei sindaci, dei presidenti della provincia finché sono esistiti e dei presidenti delle regioni, e di un sistema maggioritario per la scelta dei parlamentari della Repubblica, finisce inevitabilmente per assumere un ruolo diverso anche quello del capo dello Stato. Il quale capo dello Stato, da quello stesso 1992, quando cioè con lo scadere del settennato di Francesco Cossiga, c'è all'indomani delle elezioni un lungo stallo prima di arrivare all'elezione del nuovo capo dello Stato, che viene in qualche modo necessitata da un evento drammatico come la strage di Capaci, in cui perdono la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, e soprattutto a partire dal presidente eletto in quelle circostanze drammatiche, cioè Oscar Luigi Scalfaro, un costituente che aveva fatto parte di tutti i parlamenti della Repubblica, di tutte le legislature repubblicane, il presidente della Repubblica finisce appunto per assumere un ruolo diverso rispetto a quello che aveva esercitato precedentemente. Non è vero che i capi dello Stato fino ad allora fossero stati dei notai. Alcuni di loro avevano anche un programma ben preciso. Ad esempio Gronchi, che voleva l'apertura a sinistra, in qualche modo, anche se in maniera, a volte, agendo a volte in maniera improvvida. Segni che non la voleva, e Saragat che la voleva consolidare e guidare anche attraverso il percorso della unificazione dei due partiti socialisti, che lui in qualche modo diresse dal Quirinale. Si può dire per certi versi che l'unico presidente della cosiddetta Prima Repubblica a non avere un programma proprio sia stato Giovanni Leone, non a caso il più debole di tutti, anche forse però costituzionalmente quello più ferrato, se non altro per il suo ruolo di avvocato, di professore universitario. Ma da Scalfaro in poi, il Presidente della Repubblica deve reinterpretare il suo ruolo di garanzia all'interno di un sistema politico che cerca disperatamente un equilibrio e non lo trova più. Perché oggettivamente la difficoltà di far stare la Costituzione materiale indotta dal cambiamento del sistema elettorale, perché il sistema elettorale proporzionale era un tutt'uno con il sistema costituzionale della Prima Repubblica. La difficoltà quindi di far stare questa nuova Costituzione materiale all'interno dell'abito della Costituzione formale, che viene vissuta più volte come una specie di camicia di nesso e che viene cambiata in alcuni passaggi, perché ad esempio nel 2000 noi arriviamo alla presa d'atto del fatto che presidente della regione viene eletto direttamente dal popolo. Precedentemente questa possibilità non c'era. Qui è necessario un cambiamento della Costituzione, che invece per i sindaci e presidente delle province non era stato necessario. E questa modifica viene poi consacrata dalla grande riforma del titolo quinto della Costituzione, che viene approvata a maggioranza, che viene ratificata da un referendum a cui in pratica partecipa molto meno della metà degli aventi diritto, e che alla fine verrà ripudiata più o meno da tutti quanti. Altre modifiche sono state tentate, da ultimo ad esempio quella che ha ridotto il numero dei parlamentari e quella che ha parificato l'elettorato attivo per il Senato all'elettorato attivo della Camera, trasformando le due Camere in due fotocopie totali, si potrebbe dire, tenuto conto che poi il sistema elettorale è sostanzialmente lo stesso. Però l'impostazione di fondo non è cambiata, è ancora una repubblica parlamentare, è ancora una repubblica in cui la funzione del Presidente del Consiglio è formalmente quella di un primus inter pares all'interno del governo, è una Costituzione che prevede ancora un bicameralismo paritario, sia per quanto riguarda la produzione legislativa, sia per quanto riguarda la formazione dei governi, che non esiste praticamente in nessun altro paese d'Europa occidentale. Si tratta di una Costituzione in cui il ruolo del capo dello Stato è definito molto chiaramente, ma nello stesso tempo, di fronte a quelle che sono le difficoltà del sistema politico e a volte le vere e proprie sgrammaticature costituzionali del sistema politico, inducono il Presidente della Repubblica ad intervenire più o meno pesantemente per mantenere un minimo di ordine e di equilibrio dal punto di vista costituzionale, sia servendosi dello strumento di rimandare le leggi, anche se approvate dal Parlamento, sia prima ancora di dare dei suggerimenti discreti per fare in modo che la produzione dei decreti legge o dei disegni di legge di indirizzo governativo siano perlomeno coerenti con il dettato costituzionale, sia per quanto riguarda le nomine di sua spettanza, a partire da quella dei giudici costituzionali, sia anche per certi delicati momenti che riguardano la nomina di ministri, già che, tanto per essere chiari, in modo discreto a suo tempo Scalfaro aveva impedito che nel Berlusconi 1 al chiacchierato avvocato Cesare Previti venisse affidato il Ministero della Giustizia, cosa che era nell'intenzione di Berlusconi. Mentre invece, e questo è stato molto più clamoroso, portando quasi a alcuni sconsiderati ad un'apertura di un procedimento d'accusa nei confronti del Capo dello Stato, quando all'alba del Conte 1 il Presidente Mattarella si è rifiutato di accettare la nomina a Ministro dell'Economia di Paolo Savona, che aveva più o meno apertamente fatto professione di anti-europeismo o quantomeno di anti-moneta unica. In tutti e due i casi il capo dello Stato si è giovato di un suo potere specifico, che è quello che gli deriva dal fatto che le nomine dei ministri spettano al capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio. Quale sia l'ampiezza e la larghezza di questi poteri non è mai stato definito chiaramente. Vi furono polemiche anche fra i costituzionalisti, generalmente orientate dal fatto che i costituzionalisti avessero meno simpatie politiche distinti, perché Non esiste un parere univoco da questo punto di vista. Sta di fatto che rifiutandosi il capo dello Stato di firmare il decreto di nomina di questo o di quel ministro, questo o quel ministro non viene nominato. Certo, ci sono dei momenti in cui il sistema riassume la sua fisiologia, soprattutto nel momento in cui esiste un responso elettorale chiaro, come è stato ad esempio quello del 25 settembre scorso. E infatti abbiamo visto che alla fine, pur con tutte le lentezze derivate prima dall'acquisizione complessiva dei dati, poi l'insediamento delle Camere, poi il rituale delle consultazioni al Quirinale, eccetera, eccetera, di fatto la Presidente del Consiglio, o il Presidente, come preferirebbe lei, incaricata, ha notificato al Capo dello Stato la lista dei ministri il giorno stesso, anzi nel momento stesso in cui ha ricevuto l'incarico, cosa che non succedeva da diverso tempo. In altri passaggi, però, nel momento in cui veniva da parte del capo dello Stato, nella sua prudente, come dire, valutazione, che vi fosse l'impossibilità di poter trovare una soluzione politica senza per questo adire ad elezioni anticipate, per le condizioni di carattere economico del nostro paese, per la sua situazione nel contesto della finanza internazionale, come accadde ad esempio nel 2011 con la caduta del quarto governo Berlusconi, o per il fatto che alla caduta del governo Conte 2 nel gennaio del 2021 era oggettivamente difficile procedere ad elezioni anticipate nel contesto pandemico non ancora completamente domato dai vaccini. A quel punto lì il capo dello Stato si è giovato del suo potere di moral suasion, come si usa dire, per avviare governi che avessero una larga investitura di tipo parlamentare e nello stesso tempo rispondessero nella persona del Presidente del Consiglio a esigenze più di carattere tecnico che ad esigenze di carattere politico, evidenziando anche un dato di fatto su cui i partiti politici preferiscono tacere, ma perché ciò ne ridurrebbe anche la possibilità di poter fare determinate promesse in campagna elettorale, che cioè su certe scelte di carattere economico generale, oppure anche su certe scelte di politica estera, la strada del nostro paese è in qualche modo tracciata. E esigenze che un tempo i governi avrebbero, di ogni nazione avrebbero esercitato sovranamente da soli, in qualche modo sono state cedute a delle istanze di carattere superiore a partire da quella dell'Unione Europea. A questo punto però bisogna domandarsi se questo potere del capo dello Stato, che oggettivamente è limitante del gioco politico, possa essere esercitato da un Presidente della Repubblica il quale non ha una funzione politica esplicita, cioè non è parte fra le parti, a differenza di quanto accade ad esempio nei regimi presidenziali o semipresidenziali. E si badi, la definizione di presidenzialismo o semipresidenzialismo non è data dall'elezione diretta del capo dello Stato. Nella stragrande maggioranza, comunque nella larga maggioranza, dei paesi aderenti all'Unione Europea, che hanno un regime repubblicano, effettivamente il capo dello Stato viene eletto dai cittadini. Ma con la rilevante eccezione francese, qualsiasi cittadino di uno di questi paesi, prendiamo la Finlandia, prendiamo l'Austria, prendiamo l'Irlanda, se lo straniero gli chiedesse qual è la figura politica rilevante che guida i destini del paese, non indicherebbe il capo dello Stato eletto dai cittadini, ma il primo ministro che gode della fiducia del Parlamento e che non è eletto direttamente, perché in nessun paese il primo ministro viene eletto dai cittadini. Vi fu uno sciagurato esperimento in Israele che poi alla fine gli israeliani stessi pensarono a liquidare cambiando di nuovo la Costituzione. Sicché il problema non è la fonte di legittimazione del capo dello Stato, ma i poteri che la Costituzione riconosce al capo dello Stato stesso. Al punto tale che, come è noto, le riunioni del governo della Repubblica francese sono presiedute dal capo dello Stato e non dal primo ministro, cosa che ovviamente altrove non accade. Ma appunto può benissimo esistere un regime parlamentare in presenza di un capo dello Stato eletto dai cittadini. Viceversa, l'aumento dei poteri del capo dello Stato, che ne fa inevitabilmente, qualora disponga di una maggioranza di parlamentari affine, il capo di tale maggioranza, il vero capo dell'esecutivo, come appunto nel caso francese, oppure, volendo fare una battuta che alcuni troveranno paradossale, altri due stati che hanno un regime simile a quello francese, in cui c'è la figura del Presidente della Repubblica determinante rispetto a quella del Primo Ministro, sono precisamente i due attuali paesi belligeranti, cioè la Russia e l'Ucraina. Anche in Russia e in Ucraina ci sono due primi ministri, solo che temo che persino i giornalisti più acuti si siano dimenticati di come si chiamano. Perché giustamente l'intera attenzione viene rivolta a Putin e a Zelensky, presidenti eletti dal popolo e dotati di larghe funzioni dal punto di vista governativo. Quindi, sotto questo profilo, la questione che è stata posta da parte dell'attuale maggioranza di governo di un cambiamento del sistema elettorale del Presidente della Repubblica, che oltretutto riconosca in termini consonanti con quello della Quinta Repubblica Francese, un ruolo politico specifico e di governo al capo dello Stato, richiedono innanzitutto di essere meglio precisati, perché al momento abbiamo soltanto delle indicazioni di carattere generico. E in secondo luogo, se li si vuole contrastare, o se si ritiene che non sia questa la ricetta adatta per il nostro paese, optare per la pura e semplice conservazione dello status quo è ormai impossibile. E allora forse si dovrà fare un ragionamento sul ruolo del Presidente del Consiglio, o comunque lo si voglia ridenominare per chiarire meglio la sua funzione, Primo Ministro, Cancelliere, Presidente del Governo, eccetera, eccetera. In modo tale che la sua figura sia distinta rispetto a quella degli altri componenti del governo e goda di una protezione superiore, come ad esempio quella che nel regime della Repubblica Federale Tedesca impone che se si vuole sfiduciare il cancelliere si indichi un altro nome di cancelliere, la cosiddetta sfiducia costruttiva. Ecco, a me sembra che il senso della conversazione che avremo oggi con Francesco, con il professor Clementi, sia essenzialmente questo. Da un lato cercare di capire quali sono le funzioni che la crisi del sistema politico ha finito per esaltare nella figura del Presidente della Repubblica, fermo restando che nel momento in cui il potere politico diventa più sicuro di se stesso, perché la legge elettorale, tramite la legge elettorale, il Paese ha espresso una chiara maggioranza, come è successo appunto a settembre, tali funzioni finiscono per regredire. Non a caso si parla di un'espansione a fisarmonica, la quale, come è noto, si amplia e si restringe a seconda di quelle che sono le note che deve seguire chi la suona, la musica che deve seguire. E in secondo luogo, se e quanto le possibili implicazioni di questa, come dire, deriva, no, non deriva, di questa proposta di tipo, che non è di tipo ungherese, come ha detto qualche sprovveduto in campagna elettorale, anche perché fra l'altro in Ungheria il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento, che non è di carattere ungherese, ma semmai di carattere francese, sia qualche cosa che si confà alla nostra storia e al nostro sistema, perché si noti bene, era stato proposto dai costituenti del Partito d'Azione e da alcuni liberali che il Presidente della Repubblica venisse eletto direttamente dai cittadini. Alla fine, se le forze politiche optarono per una scelta diversa, soprattutto le forze politiche maggiori, fu un po' per il ricordo di che cosa avevano significato le due elezioni popolari del maresciallo Hindenburg nella Germania pre-nazista e per chi andava più indietro che cosa aveva significato nel 1849 l'elezione di Luigi Napoleone per via popolare alla presidenza della Repubblica Francese, che poi nel giro di 3 anni sarebbe diventato il secondo impero. Dall'altro lato, almeno a partire dalla primavera del 47, dalla crescente sfiducia fra le forze politiche maggiori, cioè democristiani da un lato, socialisti e comunisti dall'altro, circa le intenzioni degli avversari, che finì per produrre un sistema costituzionale molto garantista in cui, almeno sulla carta, nessuno poteva sopraffare completamente l'altro. Io so che esiste una scuola conservativa fra i costituzionalisti, la quale in qualche modo ritiene che nel nostro paese le minacce di possibili tirannie non siano mai venute meno e quindi spinge alla conservazione totale dell'attuale assetto, soprattutto per quanto riguarda la forma di governo, e si è battuta anche con successo. Ad esempio nel 2016 per bocciare la riforma elettorale voluta da Renzi, che non era nemmeno di tipo presidenzialista, ma mirava al rafforzamento del governo e del suo capo. Ma so anche che ci sono altre posizioni fra i costituzionalisti. Ecco, ad esempio, Francesco Clementi non appartiene a questa scuola conservativa. Proprio per questo credo che una discussione distesa su questi argomenti, sapendo che prima o poi la maggioranza parlamentare porrà sul tavolo le sue idee, potranno essere utili innanzitutto per i dibattiti che bisognerà fare allora e in secondo luogo per noi che non ci riconosciamo in questa maggioranza né culturalmente né politicamente, per cercare di capire quale alternativa potrebbe essere suggerita al di fuori di una pura e semplice conservazione che probabilmente i cittadini non capirebbero. Quindi io ringrazio Francesco per la sua presenza fra di noi e gli passo senz'altro la parola.